il momento della cena. Io per introdurmi ho pensato di portare con me una frase di Sequeri, così per richiamare un teologo di casa, che delinea l'orizzonte al cui interno inserire la questione della comunicazione della fede, la questione del sinodo, e questa frase la trovate proprio all'inizio della scheda. Sequeri dice: la buona notizia è questa, ogni generazione che viene al mondo ha i fondamentali, ha tutti i fondamentali che deve avere. Sono buoni come noi, ingenui come noi che volevamo cambiare il mondo e così via. Ma c'è una brutta notizia. La brutta notizia è che trovano noi. E noi siamo un po' cambiati. Ora, a chi si riferisce precisamente Sequeri? Quali sono queste generazioni? In campo attualmente in Italia ci sono all'incirca 5 generazioni o 6 generazioni, questo dipende poi da alcune sfumature. Una prima generazione che non sarà oggetto della nostra riflessione è quella che si chiama Silent Generation ed è nata prima del 1946. Questa generazione a noi non interessa. Quando ci mi dispiace,
ciao Paolo.
Questa prima generazione appunto non rientra negli interessi quando ci si occupa della comunicazione della fede, del rapporto appunto dei giovani con la fede. Poi abbiamo le due generazioni adulte. La generazione è nata tra il 46 e il 64, detta Boom Generation, Boomers, perché nel 46 ci fu un'esplosione di bambini, e la generazione successiva, 64, 79, 80, queste sono le due generazioni un po' cambiate. Ecco, io modestamente vado un po' più avanti rispetto a Sequeri e più che cambiate dico rincitrullite, rimbambite. La Boom Generation è la generazione successiva che si chiama X Generation. E quando dico X significa X, cioè quando dico, metti un X, ha questo significato qui. È una generazione che è amorfa, non ha una sua identità di tipo generazionale. Di queste due generazioni io dirò cose terribili, che però dopo attente ricerche, Dario mi ha messo in contatto con sociologi qui della Bicocca, tutte queste cose terribili non riguardano il gruppo famiglia, mi saluto. Tutte queste cose terribili che dirò, pazzesche, ecco, proprio abbiamo fatto una serie di calcoli con Google Maps e così via, ecco, quindi parliamo di quelli della parrocchia accanto, state tranquilli e così via. Poi abbiamo le generazioni invece giovanili. Finora normalmente si parlava di un'unica generazione, quelli che compiono i 18 anni, hanno iniziato a compiere i 18 anni nel nuovo millennio, i millennials, quindi dall'81 in poi. Più recentemente la sociologia distingue due generazioni giovanili, la prima dalla 81 al 95, che si chiama millennials generation oppure Y generation, perché appunto segue cosa, e l'ultima generazione, la generazione dal 95 in poi, che è la generazione chiamata Z Generation. Queste due generazioni sono quelle di cui parlava Sequeri all'inizio. Stanno bene, non hanno nessun problema, non c'è nessuna modifica genetica e così via che li porterebbe di per sé ad avere qualche problema legato semplicemente alla loro generazione. Invece sono esattamente le due generazioni che ho citato prima che hanno cambiato potentemente il modo di vivere, il modo di considerare la realtà, il modo di considerare il loro rapporto con la fede, e che hanno messo in qualche modo in atto
Boom Generation, ma non solo della nostra parrocchia.
Hanno messo in atto le condizioni per cui quando noi guardiamo il rapporto delle generazioni giovani, adesso dei giovani in quanto tale, la prima, unica, grande evidenza che ci viene di fronte è che i giovani oggi dalla Chiesa non si aspettano niente. Questo è il punto. Questo è il dato di fatto. se guardiamo la realtà senza filtri magici, senza così nessun tipo di osservazione, il dato sintetico è proprio questo, che il mondo giovanile in quanto tale, preso ovviamente nella sua generalità, quindi le eccezioni sono, vanno da sé, non si attende più niente dalla Chiesa. E questo è qualcosa, vedete, talmente evidente che anche nel documento che prepara il sinodo è stato riconosciuto. La citazione che trovate viene dalle prime pagine di questo documento che è stato emanato nel gennaio del 2017. La maggioranza dei giovani non si pone contro Dio né contro la Chiesa, ma sta imparando a vivere senza la Chiesa e senza Dio. Questo è un dato molto impressionante perché, come dire, riguarda un'affermazione che tra l'altro nella logica del documento fotograferebbe veramente la condizione giovanile di tutto il pianeta. Allora, cosa è successo e cosa comporta tutto questo? Allora, l'itinerario che ho preparato per voi questa sera prevede tre quattro tappe. La prima è un po' approfondire questi dati, questa sintesi che vi ho fatto e cercare di capire qual è la causa immediata. Poi un secondo passaggio è provare a comprendere la causa remota di questo allontanamento, disaffezione, mancanza di interesse che nel mondo giovanile c'è nei confronti dell'esperienza della fede. A questo punto un terzo passaggio è chiederci come i giovani vivono questo momento storico, e poi l'ultimo passaggio, ecco, che cosa la Chiesa è chiamata a fare, che cosa la Chiesa è invitata a fare di fronte a questo scenario. Allora, il primo punto è i dati. Negli ultimi 10 anni sono state fatte tantissime indagini, in questo caso parlo del nostro paese, tantissime indagini sul mondo giovanile, dal 2004 sino l'ultima è stata fatta il 30 ottobre del 2017, per dire, ecco, come questo tema, questo elemento, ecco, della disaffezione è sempre più agli occhi, salta veramente agli occhi, e poi è una cosa che si constata, voglio dire, in maniera palmare: nelle nostre chiese ci sono più nonni che nipoti. Questo è una cosa estremamente, come dire, sotto gli occhi di tutti. Se dovessimo trasferire questa affermazione più nonni che nipoti in termini un po' più statistici, che cosa dobbiamo riconoscere? Che tra la generazione giovanile, quindi nati dopo il 1981, e le generazioni che precedono questa dei giovani, gli indici di religiosità registrano dei salti pazzeschi. Ovviamente, come si fanno queste indagini? Non è che uno apre la io mi fisso e vedo quanta fede c'ha Fabio, è un po' difficile, cioè, poi, anche se lui è magro, però è un po' complicato, ecco, fare così. Si fa in maniera estremamente semplice, cioè si chiede alle persone se crede, se va in chiesa, se appunto frequenta una parrocchia, se si definisce cattolico, questa cosa qui, e poi, ecco, un'altra domanda che normalmente si fa, se pensa che essere italiano è in qualche modo anche a che fare con le radici cattoliche e così via. Se noi prendiamo le prime tre generazioni che ho citato, prima del 46, 46, 64, 64, 79, le differenze tra ogni generazione sono di 3 punti percentuali in meno. Quindi c'è una diminuzione di interesse, ma di 3 punti percentuali in meno. Quando si arriva alla generazione nata dopo il 1981, le indagini ci portano un dato che va da 20 punti di percentuale di differenza fino a 50 punti di differenza. Ormai nel nostro paese i giovani che si dichiarano cattolici, cioè semplicemente dicono sono cattolico, non è che ancora non ha detto niente, semplicemente sono cattolici, sono meno del 50%. E questo dice, ma non vuol dire niente, ma è un dato significativo, perché significa non provare più neppure nessun problema, nessun fastidio, nessuna preoccupazione rispetto a quello che potrebbe essere l'effetto, no? Già se lo provassimo a fare noi, no? Sarebbe più complicato a questo tipo di riscontro e di cose. Quando poi alcune indagini provano ad andare più in in profondità su questi dati, che cosa, qual è la novità assoluta dello scenario del mondo giovanile? La novità assoluta è che piccole atee crescono. Questa è la grande novità. Cioè, la vera novità della generazione nata dopo il 1981 non è tanto che i giovani maschi dopo la cresima se ne vanno, anche ai miei tempi più o meno funzionava così, anche ai nostri tempi, ma se c'era una cosa sicura è che le ragazze in parrocchia le trovavano, era una riserva di caccia, era un luogo, come dire, puro, là almeno, no. Ora questo non è più dato. Le giovani donne, cioè coloro che sono nate dopo il 1981, quando rispondono alle domande che prima accennavo, hanno gli stessi, conseguono gli stessi punti percentuali dei maschi. Cioè, tecnicamente la differenza intragenere è la più alta mai registrata. Questo è un cambiamento enorme. Perché insisto? Perché, come sapete, ovviamente per esperienza personale diretta, la più grande delle rivoluzioni è quella della modernità del nostro tempo, riguarda le donne. Quindi il vero problema è che la Chiesa ha un problema con le donne, e avere un problema con le donne significa avere un problema con la punta più avanzata della cultura contemporanea. Questo ci introduce in un discorso che poi andremo a fare, cioè non è più una questione semplicemente di catechismo, di pastorale, di orario di messe, di come noi parroci più o meno siamo e così via, è qualcosa che tocca livelli molto più profondi, molto più radicali, la questione del mondo giovanile. Il terzo punto di riferimento è che ci sono molte indagini che vanno a scavare un po' quale eredità rimane nel mondo giovanile dopo la frequentazione appunto dell'iniziazione cristiana. In Italia l'iniziazione cristiana può essere condensata in questa cosa qui: 5.000 minuti di catechismo, 1.000 minuti di prediche, 400 ore di religione. È un bel bottino, diciamo. Ora, a fronte di questo investimento piuttosto significativo della comunità ecclesiale, la maggior parte dei giovani ha del cristianesimo ciò che può essere definito una buona memoria, un bel ricordo. Nel senso, sì, Gesù mi ricordo, una bella cosa carina, la Maria, così, qualcosa di molto carino ma estremamente remoto. Qualcosa che non incide più, non ha nessuna forza di in qualche misura stimolare o di intervenire in quello che è il processo di crescita del mondo giovanile, il processo di maturazione adulta. Questo è un elemento, e su questo si potrebbero anche, come dire, alcune indagini sono anche molto simpatiche, alcune risposte che i ragazzi hanno offerto, no? Una ragazza romana che hanno chiesto cosa pensi di Gesù. Mi dispiace, un po' spiegato Gesù, dice, come mai? È un capricorno. Capricorno, io ho mia mamma che è capricorno, è una cosa veramente proprio tremenda, cioè una cosa così, è così. Siamo a questi livelli. Oppure forse avete visto il film Corpo Celeste, dove appunto c'è questa catechista straordinaria, Rosa, che prova in tutti i modi ad accendere un po' di passione per il Vangelo nei suoi cresimandi, e si inventa chi vuole essere cresimato, un po' alla Jerry Scotti e così via. Ed è una scena meravigliosa, perché appunto deve fare questo esamino per poter dare l'ok a fare la cresima. E una delle ragazze che sta lì, si vede questa scena, esce la domanda: come si chiama la sorella di Lazzaro? La sorella di Lazzaro. Non dovete rispondere. Come si chiama la sorella di Lazzaro che sta in cucina? Come si chiama la sorella di Lazzaro che sta ai piedi di Gesù? È il caffè che mi ha eccitato. Si chiama appunto. Allora, questa ragazzina dice Lazzaro, ride con gli altri appunto che si mandi. Dice sì, Lazzaro, quello che era malato, l'amico di Gesù, poi è risorto. Ah, è risorto, ride così. Allora Rosa, si vede, questa è una donna di Reggio Calabria, molto corpolente, simpaticissima, è la figura più bella del film, e dice, non Marta, l'altra, dice, ma, Marie, e lì la scena, Maria De Filippi? Straordinario, ecco. È più o meno questo il contesto nel quale c'è un bel ricordo. Per esempio, nessuno dei ragazzi intervistati ha cattivi o pessimi ricordi dell'oratorio, delle esperienze vissute in parrocchia, anzi ne parlano molto bene, come qualcosa che appartiene, ecco, a un'epoca specifica della loro esistenza, come qualcosa che fa parte di un periodo ormai passato. Il cristianesimo come qualcosa che appartiene ai bambini. E questo parliamo già di una generazione piuttosto vicina a questa cosa. Un altro dato su cui c'è, tra di noi che ci occupiamo di queste cose, una lotta infinita, riguarda la dichiarazione di spiritualità. Perché a fronte di queste evidenze piuttosto, come dire, sul negativo, da alcuni anni la sociologia della religione insiste sull'idea che ormai l'asse di interesse non è più la religione, cioè un qualcosa di codificato, qualcosa con dei riti precisi, con delle formule di appartenenza molto chiare, ma piuttosto l'idea di una spiritualità in cui ognuno metta dentro tutto ciò che si porta, la sua storia, e poi anche nel modo di relazionarci ci sia una grande libertà, arbitrarietà. Ora, alla domanda molto tecnica, ti senti in ricerca spirituale? Il 90% dei giovani dice di sì. Dall'altro, questo però è un dato che riguarda tutti gli italiani. Cioè, tutti gli italiani si sentono spirituali. Cioè, a livello nazionale si arriva anche al 92% di ricerca di spiritualità. Ecco, su questo ci sono delle diversità di interpretazione. Ci sono alcune scuole, come quella qui di Milano, per esempio l'Istituto Toniolo della Cattolica, la scuola di Garelli a Torino, un'altra di Castegnaro appunto a Vicenza, Padova, quel tipo, ecco, che dicono è questo il luogo a partire dal quale bisogna ripartire, cioè da questa ricerca di spiritualità. Ecco, personalmente ritengo che questa ricerca di spiritualità non alluda a qualcosa che ha a che fare con l'esperienza della trascendenza, ma piuttosto, e poi ci arriveremo dopo, ha un senso di grande inquietudine che prova il mondo giovanile. Il mondo giovanile prova un senso di inquietudine a partire da che cosa? Da quella trasformazione degli adulti di cui parleremo tra un po'. C'è un senso di grande inquietudine, sembrerebbe strano, no? Ma il mondo giovanile vive una grande, grande insoddisfazione, e quindi il bisogno di una pacificazione con questa ferita che quelle due generazioni un po' cambiate, un po' rimbecillite producono, viene tradotto nei termini della spiritualità. A conferma della mia tesi, che è giustissima, gli altri sono tutti dei cretini, scusate se ve lo dico così, a conferma della mia tesi c'è questo dato che non riesco a, come dire, a far capire a questi poveretti qua. Allora, cioè, a conferma della tesi c'è che in Italia la ricerca di spiritualità è perfettamente compatibile con la xenofobia. Perfettamente, cioè, se noi prendiamo le indagini fatte sulla... mi dispiace dirvi, ma c'è un po' di xenofobia, non so se ve ne siete accorti. No? A Roma sì, ma forse anche qua, se vi è capitato sentire questa cosa strana, no? C'è un po' di xenofobia in giro, ecco. Allora, è perfettamente compatibile con la ricerca di spiritualità. Ci sono delle zone in Italia dove proprio coincidono, cioè 100% spirituali, 100% xenofobi. Ora, da un punto di vista delle indagini sociologiche non c'è nessun problema. Però se a interessarsi queste cose fossero dei cristiani, qualche domandina forse uno se la dovrebbe pure porre. Un altro dato che è molto interessante, un'indagine che è stata fatta proprio qui in Lombardia e in particolare sulla provincia di Milano, ha provato a interrogare quel 10% di giovani che rimangono nelle parrocchie. Attualmente abbiamo questo dato, cioè con la cresima il 90% va via. Però rimane il 10% nella parrocchia, negli oratori, nei movimenti, in tante realtà volontariato e ecclesiale. Questa indagine fatta da Maria Brambillo, una ricercatrice della Cattolica di Brescia, che si intitola Tu credi, ha provato a capire il motivo, cioè che cosa vi ha spinto o cosa vi spinge a restare qui. La risposta quasi totale delle persone interrogate è la testimonianza dei genitori. la testimonianza ricevuta in famiglia, cioè un percorso di interiorizzazione, lei usa questa espressione, di interiorizzazione integrata della fede, quindi qualcosa che a un certo punto spinge il soggetto a non aver più bisogno, diciamocelo chiaramente, adesso i bambini vengono per la prima comunione perché c'è lo smartphone, si sa, mentre quelli che vanno alla cresima perché vogliono il computer Apple, cioè ormai si sa che si sono combinate questo tipo di pratiche nella cosa. Ecco, coloro che riescono a superare questa logica del do ut des è perché hanno avuto una testimonianza in famiglia particolarmente significativa. Una, appunto, come viene detta, la possibilità di una interiorizzazione integrata dell'identità cristiana. Che cosa è successo? Io penso che nessuno come Papa Francesco abbia espresso la questione, abbia espresso, come dire, la causa così prossima, la causa prossima di questo fenomeno, di questo allontanamento, di questa diffidenza, lontananza, estraneità. Non c'è, come dire, ci sono molti modi per esprimere questo nuovo rapporto delle nuove generazioni con la fede. Nessuno l'ha espresso meglio di Papa Francesco al numero 70 di Evangelii Gaudium. C'è un passaggio che vi ho riportato che suona così: non possiamo non riconoscere che negli ultimi decenni nel popolo cristiano vi è una rottura della trasmissione della fede. Ci invita Papa Francesco a puntare lo sguardo all'insieme del popolo di Dio, all'insieme del popolo cattolico, cioè la trasmissione della fede, l'iniziazione cristiana non è semplicemente quella cosa che si fa in parrocchia, qualcosa che coinvolge più soggetti, coinvolge appunto la parrocchia e coinvolge ovviamente le famiglie, ed è quello che in qualche misura ci sfugge. C'è un cambiamento particolarmente forte all'interno delle famiglie. Ciò che appunto viene testimoniato da queste indagini che riguardano i nostri ragazzi, gli adolescenti, i giovani, in realtà ci restituiscono una profonda, davvero, metamorfosi delle famiglie, degli adulti. C'è una grande crisi di fede negli adulti, una grande crisi appunto degli spazi di religiosità, degli spazi di preghiera, di lettura del Vangelo. Vedete, molte indagini, no? Hanno provato anche a sondare queste cose. Allora, in un primo momento cosa si è fatto? Si è chiesto a tutti gli adulti, sempre quelli dal 46 in poi: ma voi pregate, voi leggete il Vangelo? E tutti dicono sì, detto che la cosa un po' puzzava. Allora hanno iniziato a fare un altro tipo di indagine. L'unico, perché in ogni indagine ci deve essere sempre, come dire, una cartina di tornasole per ovvie ragioni. Allora, in queste indagini più recenti, l'ultima, quella per esempio di Carelli, Piccoli Atei Crescono, del 2016, hanno chiesto ai giovani intervistati, hanno fatto una domanda molto semplice: hai mai visto tua mamma e tuo papà pregare? Hai mai pregato con tua mamma e tuo papà? Sei mai andato a messa con mamma e papà? La risposta è... Allora, la risposta è questa. Un ragazzo ha detto che quando gioca il Milan, il papà si avvicina al suo 48 pollici della Samsung e sembra quasi che... E una ragazza ha detto che la domenica mattina la mamma, prima di salire sulla bilancia, un'Ave Maria, ma proprio convinta, la legge. A parte queste due testimonianze, chiaramente, che hanno una forza di convinzione e persuasione incredibile, la risposta è mai. Ovviamente, è chiaro, sono delle indagini, le indagini hanno i limiti che possono avere, perché non possono, come dire, pretendere, però parliamo comunque di indagini fatte da istituti di ricerca che non avevano nessun interesse a barare o a raccontarci le cose. Questa qui fatta da Carelli è stata affidata, nessuno ricordo se alla Demos, comunque è così, oppure un'altra fatta da Castagnaro su Vicenza, è interessante perché Vicenza è stata da sempre e ancora oggi un po' meno, però, la sagrestia d'Italia, per cui ecco lì a 72 ragazzi scelti in modo tale da rappresentare proprio il ceto giovanile di quella città è stata fatta la domanda. A pagina 52 di questo volumone c'è campo, nessuno degli intervistati ricorda momenti di preghiera con mamma e papà, momenti di preghiera di mamma e di papà. Ecco, questo è il grande cambiamento. Il cambiamento appunto di una progressiva marginalizzazione dell'esperienza della preghiera, dell'esperienza della lettura della Bibbia. Noi abbiamo dei dati sulla Bibbia straordinari, e questo riguarda, diciamo, tutto il campione. Pensate che l'84% degli italiani, non la faccio poi la domanda, state serenissimi, ma l'84% degli italiani è convinto che la Genesi l'abbia scritta Gesù.
Gigi?
Questo, l'84% degli italiani ha qualche dubbio se San Paolo abiti nell'Antico o nel Nuovo Testamento. Non ha idea, è così. A proposito poi della conoscenza della religiosità, una indagine fatta da Melloni sull'analfabetismo religioso del nostro paese, non ve la faccio la domanda, state tranquilli. Allora, hanno chiesto quali sono le virtù cardinali. Non dovete rispondermi, non alzate la mano, eventualmente risponde Padre Dario. L'82% degli intervistati ha risposto: sorry, non ho capito la domanda. Quindi è questo il punto. E la domanda successiva, cioè la causa remota, non la causa prossima: cos'è successo agli adulti? Perché Sequeri dice che gli adulti sono un po' cambiati? Perché io dico, parlo di rimbecillimento. Cos'è successo a noi adulti? Non a voi, a quelli della parrocchia a fianco, no? Cos'è successo alla generazione nata tra il 46 e il 64, il 64 e il 79, 80, secondo dei limiti? Che possono essere anche un po' cambiati. Cos'è successo a queste due generazioni? Qui il punto delicato al quale bisogna arrivare. E qui vedete, chiunque si occupa di questi argomenti, e cioè sulla qualità adulta del nostro paese, è concorde nel ritenere che c'è stato un enorme trasfigurazione, un enorme cambiamento. E detto in maniera molto semplice, noi adulti non siamo più quelli di una volta. Questa è la più grande trasformazione. Il punto è che, essendo noi tantissimi, tantissimi, in Italia c'è un processo di degiovanimento. Detto tecnicamente, detto in maniera molto semplice, nel 1950 ogni genitore aveva più figli, nel 2018 ogni figlio ha più genitori. Questa è l'idea, così via. Noi adulti siamo 31 milioni, 31 milioni. Il mondo dei giovani è sotto gli 8 milioni. In questi 31 milioni, io non dico che ci siamo tutti rimbecilliti dal 1 gennaio 1946 al 31 dicembre 1980, ma è talmente alto il numero di rimbecilliti che si può parlare di carattere generazionale. Carattere generazionale. Cito per esempio Cantaluccio, ha scritto Immaturità, la malattia del nostro tempo, ma potrei chiamare Le Calcati, Galimberti, Claudio Lisei, Vittorino Andreoli. Chiunque, oppure un libro di 2 anni fa di Gustavo Zaghebeschi dedicato alla situazione del nostro paese, intitolato in maniera piuttosto semplice Senza adulti. Non perché non ci siano più adulti, e mi dispiace darvi questa notizia alle 9.40, alle 21.40 di questo magnifico sabato 17 2018, non perché a 35 anni si diventa adulti. Con i 34 anni si smette di essere giovani, e chiunque usi per sé o per altri che abbiano oltrepassato questa, è secondo me proprio da denunciare. Con i 34 anni si smette di essere giovani. Ecco, non perché in questo paese senza adulti non ci siano persone che non abbiano superato i 35 anni, ma perché quasi tutti quelli che hanno superato i 35 anni dell'essere adulto non ne vogliono più a che sapere. È cambiato l'immaginario dell'adultità, il significato che noi diamo all'essere diventati adulti, ad avere oltrepassato cioè una soglia semplicemente di tipo anagrafico, che però segnala un cambiamento quantitativo ma anche qualitativo. Questa è la grande trasformazione, una trasformazione che ha tantissime ricadute per i soggetti adulti e soprattutto per le prassi educative, e quindi anche per l'apporto che da sempre, vedete, da sempre, se noi prendiamo i documenti ecclesiali che parlano dell'iniziazione cristiana, c'è un non detto che noi pensiamo venga fatto, Guardate, se uno prende la catechesi, come dire, la cosa più semplice, no? Quali sono le caratteristiche fondamentali per dare legittimamente il battesimo, no? E vediamo cosa c'è scritto. C'è richiesto che i genitori si impegnino a pregare con il bambino. Noi dovremmo avere una sorta di sottoscrizione. Vuoi il battesimo? Allora ti impegni a pregare con questo piccolino lì, o no? Chi lo fa queste cose? Qualche sì, qualche parroco illuminato, qualcuno, ma da quanti anni abbiamo invece, abbiamo detto che le cose, si dava per presupposto che funzionasse così, che si parlasse di Gesù, che nelle famiglie si continuasse a raccontare questa, questa vicenda. Questo non accade più. Recentemente sono stato invitato in una famiglia a Roma e sapete, quando va un prete c'è tutta la tribù che si raduna. A un certo punto arriva la piccoletta che si chiama Sofia e la nonna fa: Sofia, dai, di al padre quanto ti piace andare al catechismo. Sofia. E sarebbe stato cosa sana evitare di insistere, ma la nonna dice: dai Sofia, dai Sofia. Mi punta, mi fa: senti, il tuo Gesù non mi piace. Si è raffreddato tutto, anche la macchinetta del caffè, tutto. E Sofia, ma che dici? Era andata a messa. Questa cosa non l'ho capita, gli ultimi saranno i primi. Non mi pare una cosa giusta. Io vado in piscina, mi alleno, voglio essere la prima, perché poi devo essere l'ultima. La nonna viene in mio soccorso e fa: ma Sofia, ma che cosa dici? È una cosa fuori dal mondo. I primi sono i primi e gli ultimi sono gli ultimi. Gesù, che era una persona saggia, mica poteva dire che gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi, no? Dice: non è vero, padre. Guardi, mi pare c'è un codice sinaitico da qualche parte che c'ha questo logo di Gesù, ma non sono del tutto sicuro. E questo è il punto. E questo è il punto. Cioè, là, il fatto che negli adulti la memoria, la esperienza concreta del cristianesimo si è marginalizzata, e si è marginalizzata perché è successo qualcosa a livello profondo dell'autopercezione dell'essere adulto, e questa autopercezione è stata completamente ribaltata. Adesso vi dico la cosa, la teoria, poi facciamo qualche esempio. La teoria è molto semplice. Che cosa significa essere adulti? Allora, io, per essere proprio il più laico possibile, prendo la definizione che trovate qui, che danno i manuali di psichiatria, per cui siamo proprio in mani sicure. Cioè, non è che andiamo lì, Vangelo, Bibbie, testi di Anselm Grün o Papa Francesco, no, la psichiatria, è una disciplina così. Nei testi di psichiatria si dice al se quello che è davanti a te io, non è adulto. Allora, l'adulto è colui che è capace di dimenticarsi di sé in vista della cura d'altri. Questa è la definizione tecnica. L'adulto è colui che è capace di dimenticarsi di sé in vista della cura d'altri o d'altro, in vista di una oggettività. Questo è il profilo dell'adulto. Ecco, a questa struttura dell'adulto, che è quella, diciamo così, identificata e che poi si trova anche nella prassi, coloro che sono nati dal 46 in poi hanno sostituito un'altra struttura. Essere adulto significa restare giovane. Da smemorati di sé, in quanto presi a favore di un progetto, ingaggiati in favore di un progetto, a l'unico obiettivo vitale, quello di restare giovane. Un cambiamento incredibile, un cambiamento potentissimo, che proprio perché è messo in atto dalla più grande fetta di popolazione presente, non riusciamo spesso a rendercene conto. Ma questo cambiamento ha completamente riscritto i nostri modi di parlare, di pensare alla vita, di educare, le nostre, anche le relazioni tra marito e moglie. Tutto è cambiato. Perché questo modo di pensare che cosa comporta? Comporta un reale disallineamento dell'adulto dalla realtà. Per questo parlavo prima di rimbecillimento, nel senso latino. L'imbecille è uno che non ha un baculus, cioè un bastone, per stare fisso sul terreno. Questo è il più grande dei cambiamenti. È dovuto a tante cause, per questo non si tratta qui di condannare, di emettere delle sentenze di primo o di secondo grado, ma di riconoscere quello che è successo. Un cambiamento straordinario in nome di una enfatizzazione di questo compito della giovinezza, di restare giovani, che ha completamente sconvolto il nostro modo e il nostro mondo immaginario, con tante ricadute che andrò a vedere subito, ma sembra una teoria, so, ma bisogna un po' entrare. Adesso facciamo un esempio così. Secondo voi, quando si diventa vecchi in questa parrocchia? In quale anno? 60 anni. Tutti d'accordo? Vabbè che non c'era il caffè, però... 65. 55.
Quando si va in pensione.
Quando non riesci più a fare progetti per il domani, quando ti senti spento, diventi vecchio.
E quando è che normalmente la gente si sente spenta? C'è un'idea?
Non c'è un'età.
Non c'è un'età.
È qualcosa che ti è accaduto nella vita, poi può...
Si rimane in un vago così. E quando è che invece si smette di essere giovani? In quale anno, per esempio? Non è che uno smette, non può, per esempio, se uno dice a padre Dario sei giovane, si può dire o non si può dire a padre Dario che è giovane? È una cosa che
tutte le mattine
ti piglio per il culo, ti dico che sei giovane, oppure è una cosa che si può dire così senza sembrare che, cioè, lo direste o no? Oppure mi sembrerebbe proprio di pigliarlo in giro. Lo direte. Padre Dario ha superato i 55, diciamo così, no? Allora, questa cosa qui, vedete, è ormai registrato che la popolazione adulta non ha più nessun rapporto reale con l'età della vita, anche semplicemente a nominare. Le indagini a nostra disposizione dicono che gli italiani sono convinti di diventare vecchi a 83 anni. 83 anni. Con questa piccola postilla, che noi abbiamo una speranza di vita media di 82 anni e 6 mesi, questo significa che nella nostra testa diventiamo vecchi 6 mesi dopo la morte, mediamente, 6 mesi dopo la morte. Allora, addirittura su Wikipedia è stata cancellata la parola vecchio, perché non può essere più usata questa parola, è qualcosa che è contro la dignità dell'umano, la parola vecchio. La vecchiaia viene denaturalizzata, cioè viene espulsa dal ciclo di ciò che è umano, non si può più usare questa parola.
Non è vero, è lo Stato quando vai in pensione, ti arriva una mail in cui ti dice da per vecchiaia,
ma
quindi
si usa ancora, ma se lei va su Wikipedia, se appunto una persona dopo che riceve questa va su Wikipedia vede
rimane male, devo dire.
Ma prendo Wikipedia come appunto come diciamo così coscienza comune e così via, è stata completamente cancellata questo oggi non esiste, se ce lo diciamo chiaramente, offesa nella quale possa essere pensata una più grande che dire a una persona sei vecchio. È peggio che un interista dia del milanista e viceversa, eh? Non si può sentire sei vecchio. Pensate che nell'inglese parlato non si usa più how old are you, ma how young are you. E se voi prendete la canzone Alexander di Anastasia, usa questo nuovo neologismo per parlare della sua età. Non dice when I was old, ma when I was young. È cambiato completamente. Sempre restando a questa indagine alla quale faccio riferimento, per gli italiani si diventa finalmente adulti, cioè si smette di far parte dei giovani a 59 anni.
Ma no, possibile.
L'Osservatorio Nazionale della Salute. Tra l'altro dal punto di vista sociologico è una cosa interessantissima, perché per la sociologia si diventa vecchi a 65 anni. Per cui si è adulti esattamente tra i 59 e cioè uno deve avere un culo così, un ragazzo deve avere un culo così di essere adolescente quando i genitori si trovano esattamente tra i 59 e i 65, allora non ci sarebbero problemi né per l'educazione, né per la scuola, né per la trasmissione della fede. Mannaggia, saperlo prima uno si mette un po' d'accordo. Ma ci scherziamo, sono gli immaginari che sono completamente cambiati. Andiamo a una cosa un po' più di vita pratica. Se si sente che uno è morto a 75 anni, come si reagisce?
Giovane.
Molto giovane. Giovanissimo. No? Questo, per esempio, fa parte, ovviamente, tanti fenomeni, non, quello che io vi sto dicendo non è che lo giudico, sono i nostri problemi. Cioè, se una chiesa intende affrontare le questioni, deve affrontare come nel passato c'erano problemi molto più gravi di questi. Dobbiamo dirceli quali sono questi problemi. Per esempio, questo è un effetto combinato della longevità e del modo con cui noi abbiamo reinterpretato la longevità. Quando lo scorso anno è morto Jerry Lewis, ma la notizia era che era ancora vivo, non che è morto, perché quando ero bambino il fatto della macchina da scrivere era già una citazione, 50 anni fa era una citazione, e questo è morto adesso. Quindi fa parte di cambiamenti molto complessi, molto più ampi. E ovviamente che cosa succede? Succede che l'economia, soprattutto l'economia finanziaria che abbiamo adesso, intuisce questi cambiamenti che avvengono nel nostro inconscio, che avvengono in un livello profondo, e li sfrutta in maniera incredibile. Per questo oggi non si vende nulla che non prometta di aiutarci nel nostro faticosissimo percorso di lotta contro il degiovanimento. È tutto anti-age, tutto. L'acqua, qualsiasi cosa serve per ringiovanire, perché hanno capito. E pensate che negli ultimi anni, dal 2008 a oggi, nonostante la crisi, in termini relativi, quello che ha guadagnato di più è il settore della cosmetica, 10,4 miliardi all'anno di guadagni, dove la voce che mi fa veramente proprio pena sono i 105 milioni che i maschi italiani continuano a spendere per lozioni contro la caduta dei capelli, quando a tutti noto, la Bicocca ci ha fatto delle ricerche per anni, che l'unica cosa in grado di fermare la caduta dei capelli sia il pavimento. Però questo non succede, non succede. C'è un disallineamento rispetto a questo prima. Ora dice, ma perché questo c'entra con la fede? Perché questo c'entra con l'educazione, c'entra con la scuola? Perché dobbiamo partire? Perché ci dobbiamo occupare di questa cosa qui? Perché questo disallineamento è un disallineamento che tocca l'identità dell'umano. Significa non avere più spazio per riconoscere un'età per la vecchiaia, un'età per essere adulti, e soprattutto non avere più lo spazio mentale per riconoscere l'identità del figlio. Perché se la vecchiaia diventa il non pensabile in assoluto, non pensabile in assoluto, la qualità dell'umano si sposta, cioè il valore dell'umano non si sposta nel crescere, nel fare esperienza, ma si sposta tutto all'inizio, si sposta tutto nella fase iniziale. Cioè tutto ciò che noi togliamo di umanità all'esperienza della vecchiaia, di umanità all'esperienza dell'essere adulto maturo, lo trasferiamo alla fase iniziale della vita, per cui diamo una completezza immaginaria ai figli, ai bambini, che di per sé non avrebbero. D'altro canto, oggi un bambino adolescente ha un papà, parlo sempre mediamente, di 52 anni. Ora, a 52 anni si trova con un piccolo di 10 anni. A 52 anni uno in qualsiasi circuito lavorativo si trovi a essere è sempre giovane, giovanissimo. Sempre giovane, sei davanti una vita, così via, andiamo a calcetto, andiamo a giocare, prendiamo la bicicletta, facciamo questo, facciamo quello, cioè c'è questo modello appunto giovanile, e lui pensa di essere ancora giovane perché gli mancano appena 7 anni per diventare adulto, quindi figuriamoci se non sta a questo gioco, per cui ci si veste nelle maniere più assurde, ormai gli specchi sono pure ornamenti nelle nostre case, non hanno più la funzione antica, no, di segnalarci che qualcosa non funziona, sono lì, anzi ormai la gente sa, ma che serve questa cosa qua? Perché ci sono questi specchi nelle case? No? Così. Cosa succede? Che quando si trova con il figlio adolescente, che fa parte appunto di un'altra cosa, non riesce a assegnargli l'età giusta, a cogliere la verità, perché se lui è giovane, che cosa vede? Se lui ancora fa parte di una pienezza che noi chiamiamo appunto giovinezza, che cosa vede lì? Vede lì appunto l'inizio di quella straordinaria cosa bella, vede un ovulo appena fecondato, no? Una morula, una blastula, no? Una pienezza straordinaria di umano che appunto diventa l'ostacolo principale a ogni forma di educazione e a ogni trasmissione di valori o di fede. Perché in realtà l'adolescente, il bambino, la lingua li chiama minori, infanti, bambini da balbettare. Cioè, la parola bambino potrebbe essere tradotta tranquillamente come handicappato, lo dico per svegliarmi, tranquillamente, nella sua etimologia, è un umano ancora handicappato, che non ha ancora, che deve imparare tantissimo, che è balbuziente, no? Pensate che Freud, quando parla, Freud avete presente quel cantante austriaco, no? Quando parla dei bambini usa un'espressione che in italiano corrente sarebbe mafioso, mafioso, perversi polimorfi, proprio come i mafiosi, che non hanno nessuna legge, nessuna punto di riferimento, in tutte le direzioni in cui possono andare vanno, quindi hanno bisogno assolutamente di tutto un altro sguardo, di cure del tutto particolari, che contrastano proprio con questo tipo di bello. Citati, sono arrivati, che contrastano potentemente con questi immaginari. Allora c'è un cambiamento che riguarda gli immaginari dell'età della vita, cambia il nostro rapporto con la malattia, con la fragilità, perché abbiamo dei farmaci che sono sempre più performanti, ma servono solo a spegnere i sintomi e non a offrirci una vera e propria guarigione. Cambia il nostro rapporto con il fondamentale dell'umanità, la mortalità. Noi non siamo più in grado di nominare la morte. Abbiamo tantissimi modi per nominare quell'esperienza, che vanno tutti, guardate un po', nella logica della potenza. La gente si spegne, cioè trovano sto bottone e finalmente si spegne. La gente scompare, fa qualcosa, non siamo passivi neppure nella morte. La gente si addormenta, la gente compie l'ultimo transito, la gente passa dal sonno al cielo. Sono tutti verbi che indicano attività. Noi siamo talmente attivi, talmente giovani, che anche mentre moriamo facciamo qualcosa. Sono immaginari potentissimi. Questa generazione viene definita, queste due generazioni vengono definite tecnicamente generazione Viagra, perché il Viagra è il sintomo di questa generazione, nel senso di quell'idea di un amore per una presenza sempre performante, potente a qualsiasi costo, a prescindere dalle proprie condizioni anagrafiche e dalle proprie condizioni di tipo anche di salute. Questo è un cambiamento veramente potente, che va a incidere sulle qualità appunto adulte, cioè sulle qualità, diciamo così, sulle relazioni, anche nelle relazioni matrimoniali, perché in qualche misura l'adulto che è permanentemente teso a mantenere la propria forma giovane, quindi a restare giovane, tenderà a sviluppare una profonda autonomia, e quindi anche la reciprocità viene messa in crisi. Il permanente giovane soffre ovviamente di un profondo narcisismo che rende più faticoso il rapporto con la reciprocità, ma soprattutto va a incidere sulle prassi educative e sulla trasmissione della fede. Sulle prassi educative perché, lo ripeto, questo modello trasferisce la pienezza dell'umanità, la pienezza della titolazione. Se l'umanità è la giovinezza, i giovani, i bambini, che sono di per sé dentro, come dire, naturalmente dentro questo fenomeno, sono i titolari della piena umanità. Questo è il punto. Noi non guardiamo più i bambini, a partire da questo immaginario cambiato, non guardiamo più i bambini come l'umano, come l'inizio dell'umano. L'inizio dell'umano, un inizio faticosissimo, un inizio che non è per nulla assicurato, ma guardiamo i bambini come l'umano all'inizio, nella sua forma pura. E tra l'altro, come sempre, l'economia, che sono furbissime, ma sfruttiamo, che cosa ha fatto? La prima cosa che ha fatto, ha cancellato l'esistenza di abbigliamenti specifici per i bambini. Noi non abbiamo più abbigliamenti. Non so chi di voi ha sofferto quella terribile tortura dei pantaloncini da marinaretto, quelle cose lì che era un passaggio obbligato, no? Nell'epoca che fu. Oggi no, i vestiti dei bambini e i vestiti delle bambine altro non sono che miniaturizzazioni dei nostri vestiti, per ulteriormente facilitare quell'idea che dicevo prima. Non ho davanti un bambino, un minore, un infante, non ho davanti l'inizio di un uomo, l'inizio di una donna, ma ho davanti a me un uomo, una donna all'inizio. E l'idea qual è? L'idea è che c'è un umano completo che deve lentamente fare il suo download. È un po' come i vecchi bicchieri da campeggio, no? Sono tutti là e si tratta semplicemente di tirarli fuori. Questo è un grande cambiamento. Pensate, la situazione è talmente modificata che molti sociologi parlano del fatto che noi abbiamo perso i bambini. Abbiamo perso, cioè, il carattere del tutto precario, marginale, del tutto così del bambino. Non riusciamo più a cogliere la sua verità e quindi anche i suoi bisogni reali, e non semplicemente quelle che sono le nostre idee. Ovviamente questo poi è, come dire, tutto a vantaggio della rappresentazione poi dell'adulto che pensa sostanzialmente a questo compito del restare giovane. Più il bambino è pensato perfetto, no? Meno ha bisogno dei genitori, è ovvio. E difatti il genitore oggi si limita a che cosa? Si limita sostanzialmente a un'operazione di pulizia, di sterilizzazione costante, di detraumatizzazione di tutti gli ambienti che saranno abitati dal figlio. Il figlio è già perfetto, c'è solo da stare attenti agli ambienti nei quali va, per cui devono essere estremamente sterili le scuole, gli oratori, i medici, tutto. Uno deve sapere i blog, le mamme che si danno notizie qui e lì, così via, tu lo conosci, quella, hai visto, qua, là, i bagni come sono, così via. Quindi atteggiamento di sterilizzazione costante, di detraumatizzazione costante, no? Ora, tutto questo fa sì che i genitori di oggi sono definiti genitori lisoformi, genitori a mucchina, genitori spazzaneve, inevitabilmente, perché questo è un po' il conto. Cioè, perché succede questo? Perché non c'è più bisogno di educare. Educare significa presupporre una cosa molto semplice, che colui che hai davanti è qualcuno che ha meno di quello che potrebbe avere. Educare significa portare dal meno al più, educere. Ma nella rappresentazione, appunto, che viene fuori da questo discorso di cambiamento, il bambino non è il meno, è già il più, è il completo, il perfetto. Vedete la fatica di dare nomi ai bambini, fatica pazzesca, enorme, no? Molti di noi usavano quel sistema algebrico inventato dai sumeri, no? Se sei maschio il nonno è il nome del nonno del papà, se sei femmina era questo sistema inventato già dagli arabi, dai cinesi, adesso no, dare un nome a questa creatura divina che sta per entrare nel mondo degli umani è una cosa complicatissima. Poi io che sono bastardo, quando c'è il battesimo dei bambini mi diverto, perché quando arrivano là, la prima gli faccio una catechesi sul peccato originale. E non ci crede nessuno, a partire dalle nonne, nessuno, che sono nate prima del 46, ma non ci credono che quello ha il peccato originale. Non so se voi ci credete, non ve lo chiedo, ma se i vostri figli hanno il peccato originale e che il battesimo comunque ha lasciato qualcosa di non del tutto risolto, no? Facciamo fatica. Io dico, adesso con il potere che mi ha dato Papa Francesco, amici, signori e signore, io gli tolgo il peccato originale. Guardano, ma abbiamo portato 4,5 kg di oro, è tutto peccato originale, da dove cavolo lo tiri fuori? È l'unico modo per farli riflettere, per rompere l'incantesimo nel quale si trova. Dicevo prima, qualche giorno nella parrocchia dove vado c'era un battesimo, si presentano tutti tranne il bambino e la mamma, e il papà dice stava dormendo, non volevamo svegliarlo, se possiamo iniziare poi ci raggiungo. Non si preoccupi, adesso vediamo cosa possiamo fare e poi iniziamo. Ma a Roma queste cose succedono, è una città, pensate che nevica d'inverno a Roma, è una città pazzesca, cioè, senza avvisare il sindaco che era andato al Messico, cioè una cosa veramente unica da questo punto di vista, no? e così via. Ora, questo, perché la trasmissione della fede perde la sua, il suo grande alleato nella, nella famiglia? Perché questo sguardo magico che i genitori hanno e che va avanti almeno fino a quella che si chiama l'età della preadolescenza, quindi fino agli 11 anni, che sono gli anni decisivi per quello che è attualmente il nostro discorso, perché si fa il catechismo della prima comunione, cioè si introduce all'essenziale del, del cristianesimo. Ma cosa succede? Che il catechista, il parroco, la comunità credente prova a comunicare a quel piccolo essere una cosa molto semplice: tu sei umano, precario, hai bisogno di salvezza, hai bisogno di aiuto, hai bisogno di pregare, hai bisogno di Vangelo, hai bisogno di parole per la tua esistenza. Torna a casa e si sente dire: tu sei la salvezza, tu sei il Vangelo, tu sei Dio, tu sei la nostra preghiera. E capite che non funziona, non può funzionare. L'unico motivo per cui vengono alla comunione è lo smartphone, è l'unica ragione, perché parliamo linguaggi completamente differenti, completamente differenti. D'altro canto, se, e questo lo vedete, lo sapete benissimo, quando uno chiede quanti anni hai a un bambino, se ne dà 3-4 in più, cioè tende sempre a aumentare, c'è una spinta innata. Poi dopo un po' iniziamo a riprenderci quelli che abbiamo dato con molta generosità. Per cui il suo desiderio di diventare come mamma e papà è enorme. E se nella vita di mamma e papà la preghiera non c'è mai, cosa si convince? Si convince che appunto finché è bambino così via deve fare queste cose, ma queste cose poi non toccano gli adulti, i grandi. È qualcosa che riguarda appunto i bambini finché si è, appunto, finché si è bambini. Allora, in tutto questo, che cosa c'è ancora da aggiungere? C'è da aggiungere che la vita della, della popolazione giovanile non è per nulla facile in questo contesto. Già lo vediamo con gli adolescenti. Uno dei grossi problemi che attualmente la società ci pone davanti è la fatica proprio delle famiglie ad affrontare le, l'umanità degli adolescenti, perché appunto quando si entra nella scuola media, nella scuola superiore di primo grado, le cose iniziano a cambiare, perché l'adolescenza è un turbine enorme e spesso vengono fuori tutto ciò che non è stato fatto, si esprime, e si esprime in genere sintomaticamente. Tutto quello che sono discalculie, disturbo dell'attenzione, sono tutti il risultato di questo tipo di operazioni. E quello che sta avvenendo oggi in Italia è che si preferisce medicalizzare gli adolescenti. Abbiamo 392 patologie per i nostri adolescenti. I genitori, piuttosto che ammettere che non hanno, come dire, compiuto, che vivono in quella rimbecillimento che ha prodotto dei risultati non del tutto, sono contenti di avere appunto un figlio con un problema, di avere appunto un cromosoma dal punto di vista, diciamo così, della, della mente in più. Abbiamo, è aumentata la spesa medica per gli adolescenti, il numero di consulti per, cioè, una cosa veramente pazzesca. Ma questo riguarda anche e ancora di più il mondo giovanile, perché nel mondo giovanile poi, oltre a questa fatica che in qualche modo si ha sul livello della, della relazione interpersonale, c'è un problema di una società che non accetta altri, non accetta il mondo giovanile e fa di tutto per contenere i giovani sul livello dei figli. Noi paghiamo i giovani perché restino figli, non perché assumano appunto la dimensione del giovane, perché essere giovane nella verità è appunto colui che è chiamato a ereditare il mondo per rinnovarlo e per appunto per rigenerarlo. Ma in una notte come quella in cui ci troviamo, in cui tutti siamo giovani, non c'è più spazio per i giovani veri. E allora i giovani veri che cosa possono fare? Sostanzialmente possono o adattarsi a questo sistema depressivo, ed è quello che chiamiamo INET. INET è la formula, cioè net employment e così via, quelli che né lavorano, né studiano, né cercano un lavoro e né altro, è la formula elegante per dire che abbiamo in Italia qualcosa come 3 milioni di giovani depressi. Solo che agli occhi nostri non ci piace questa cosa, mettere insieme gioventù e depressione, non ci piace, perché anche noi siamo giovani e un giovane non può essere depresso. Allora, anziché parlare di una massa di giovani depressi, parliamo di net. Ma che cos'è uno che né lavora né studia per, e né cerca il lavoro. Questo è il dramma, neppure cerca. Quindi questa è la prima, si adattano a questo contesto depressivo, a restare figli per sempre, che è la cosa peggiore che ci possa essere nella vita. L'altro elemento è quello della fuga, la fuga verso l'estero, sapete i numeri sono altissimi, ogni anno aumenta la quota di giovani italiani che va via, no? Oppure la fuga nel virtuale, la fuga in internet, la fuga, i ritiri, quelli che si chiamano gli hikikomori, la fuga nella droga, la fuga nel fumo, nell'alcol e così via, nella guerriglia urbana, perché sono tutti modi per tirare fuori questa rabbia rispetto a una società che fino a quell'età ti ha detto sei bellissimo, sei bravissimo, sei così, però poi per te non c'è lavoro, non c'è famiglia, non c'è la possibilità di fare famiglia e così via. Ma c'è ancora qualcosa di interessante, in molti giovani c'è appunto quella che dicevo prima, quella sete di spiritualità, che io interpreto come una inquietudine profonda, nel senso di rendersi conto che qualcosa non funziona proprio nel mondo adulto, quella è il punto, cioè avere a che fare con adulti come siamo noi produce una grande inquietudine. Non è possibile che l'adultità sia questa cosa qui con la quale siamo costantemente messi in contatto. Vado velocemente sulle piste, che cosa dovrebbe fare la Chiesa in tutto questo? Io penso che la prima operazione che la Chiesa deve fare e che il Sinodo mi auguro faccia è prendere consapevolezza che questi sono i nostri problemi. I nostri problemi sono legati a un immaginario dell'adulto che ha completamente marginalizzato l'esperienza della preghiera, l'esperienza di Dio, l'esperienza del Vangelo. A noi adulti non ce ne frega una mazza di quello che succede in chiesa. Questo è il punto, perché per noi la vera vita, la vera gioia, non parlo di noi, cioè stiamo, la vera gioia è dall'altra parte. Quindi immagina, continuare a parlare di adulti testimoni della fede, famiglie che trasmettono la fede, cioè è irrealistico, è assolutamente irrealistico, e soprattutto mantenere un sistema come quello attuale in cui l'iniziazione cristiana può funzionare, poteva funzionare perché c'era appunto un non detto, c'era alcuni che pagavano delle cambiali, non ha senso. La nostra iniziazione è fatta così come è fatta perché ha come presupposto tutta una serie di cose che oggi non sono più possibili, e ci vuole riconoscere che ogni volta che noi diciamo ai ragazzi con entusiasmo credete in Gesù, significa porli in una forte contraddizione con una società nella quale vanno a vivere in cui Gesù è sparito, in cui non c'è più riferimento al Vangelo, alla preghiera, così via. Non possiamo mentire, non possiamo dire tutti gli uomini trovano il senso della loro vita in Gesù, nella fede cristiana, perché appena diventa, soprattutto poi questo vale per i giovani e così via, si rende conto che non interessa più a nessuno questa cosa qui, è addirittura è fuori moda, e per certi aspetti quando ti dichiari, appunto fai il coming out della fede, sei tu fuori fase e fuori modo, bisogna attrezzare questa cosa. L'altro grande compito è quello di ripensare appunto le trasmissioni della fede. È possibile ripensare la trasmissione della fede in queste condizioni, cioè ripensarle a partire dai pochi adulti che ancora ci sono e da questo fatto che non possiamo più presupporre che le famiglie insegnino a pregare, insegnino a fare? Secondo me sì, riducendo, riportando all'essenziale quello che è il nostro compito. Noi abbiamo una Chiesa che si occupa di troppe cose, dai viaggi a Međugorje, no? A tutta una serie di cose che in sé non le rientrerebbero. Quando Papa Francesco dice che siamo appunto in tempo di guerra, significa proprio questo, andiamo all'essenziale. E secondo me l'essenziale è appunto fare in modo che la Chiesa diventi luogo generativo della fede. Questo è il nostro compito, fare sì che ci siano nuovi credenti. E qual è il passaggio importante? Avere in chiaro che cos'è il credente, come definire il credente. In fondo le nostre prassi sono orientate a un'idea molto confusa di credente. Non è chiaro qual è il percorso finale chi diventa uno che è cresimato, che cosa, qual è la qualità specifica del cresimato che prima non aveva, che cosa ha guadagnato. Abbiamo avuto questa idea del Cristo soldato, il militare di Cristo, ma che significa oggi in questo contesto, no? Io qui vi ho portato un'analisi che ho fatto, i modelli che ci sono di credenti nella testa di noi preti, sono tutti modelli che valevano per le vecchie generazioni, per le generazioni nate prima del 46, credente come appunto colui che accetta tutto quello che dice il prete, perché il prete parla col vescovo, il vescovo parla col papa, il papa parla con Dio, credente come colui che accetta tutto ciò che la Chiesa dice proprio perché non lo capisce, e più non lo capisce e più è credente. Questo è un modello che non è più valido, modello come appunto colui che fa il bravo papà, la brava mamma, colui che fa il proprio compito nella società. Questo modello è del tutto fuori corso. O ancora l'altro modello, chi è il cristiano? Il cristiano è quello che firma l'8 per mille e vota secondo quello che i vescovi più o meno fanno capire che si dovrebbe votare. Sono modelli che hanno perso ogni forza. Ecco, secondo me, ecco il vero passaggio è intuire che il modello autentico di credente è colui, come dice Papa Francesco, che in ogni momento sa rispondere a una semplice domanda: che cosa farebbe Gesù in questo momento? Questo è il credente, è colui che è capace di rispondere a questa domanda, di fronte alle domande, alle istanze che ci vengono dal reale, saper rispondere: Gesù che cosa direbbe in questo momento? Poi decidere se fare come lui o meno, no? Anche perché lui non è che era longevo, lui ha 33 anni e se n'è andato, l'ha fatta pace, noi dobbiamo arrivare fino a 90 anni e quindi è un pochino più complicato, ma almeno sapere quello che sarebbe utile o diciamo fare. E ovviamente per abilitare a tutto questo, capite che la prassi attuale, parlando in termini molto generali, è lontana, non riesce, perché non abbiamo una introduzione alla scrittura come Dio comanda, non abbiamo un'introduzione all'esperienza della preghiera come Dio comanda. Tra l'altro, vedete, poi quando non si cosa succede? Che quando non si fa quel primo passaggio che prima ho detto di accettare il reale, si continua a fare delle cose assurde. Parlo sempre di Roma, no? Cioè a Roma succede che la gente non canta e nessuno si preoccupa. Certo coro che fa per i fatti suoi canti antichissimi, perché quelli prima del 46 ci sono e quindi può fare i canti, ma non gliene frega a nessun parroco, si preoccupa del fatto che la gente non canti, che i bambini non cantino. Ma che cos'è? Oppure vengono alla comunione, il corpo di Cristo, grazie, prego, signori, siamo qui tutte le sere, non c'è bisogno di prenotare, ha detto c'è tanto spazio, stia tranquillo, e così. E nessuno si preoccupa, dice, dalla lettera di San Paolo Apostolo ai gelati, ma figuriamoci, sono Galati, sono gelati, o sono tessalocinesi, e così via, qual è il problema tutto sommato di queste cose? Oppure del fatto che le preghiere dei fedeli le scrivano ad alba e noi le recitiamo. Io ho abitato per anni in una comunità di suore e ogni domenica pregavamo per i bambini della nostra comunità. E io gli dicevo, guardate, io bambini non li ho fatto, se qualcuna di voi ha qualche problema nella coscienza, cioè ci sono queste cose, cioè, perché non c'è, perché si dice sì, tutto sommato qua non preghiamo bene, non stiamo attenti ai canti, non stiamo bene alle letture, così, ma tanto a casa prega, tanto nella società. Queste cose non possono andare più, così come la dimensione della prossimità. La dimensione della prossimità è ormai estremamente limitata ai nostri bambini, perché per quell'idea che dicevo prima, la preziosità immaginaria che abbiamo a loro attribuita fa sì che non li mettiamo in contatto con il reale, a sporcarsi le mani, con i bambini anche di altre nazionalità, con le situazioni. Pensate, non si portano i bambini più neppure ai funerali, non si riesce a parlare ai bambini neppure della morte, che noi siamo stati tutti traumatizzati con sta cavola di cicogna. Io per anni aspettavo la cicogna perché volevo chiedere se aveva sbagliato il civico, perché la famiglia accanto era ricchissima e la mia era di modeste, no, voglio dire, io sono traumatizzato con la cicogna, adesso noi inconsciamente li traumatizziamo della morte, perché non parlare della morte non è non parlare della morte, il non parlare di questa cosa qui, che noi ce la portiamo nel DNA, perché mentre siamo stati qui, in ciascuno di noi sono morti miliardi di cento. Mi dispiace dare questa notizia. La morte ci accompagna sempre, la morte e la vita. Non parlare della morte non significa non parlare, è un parlare, è dire è qualcosa di strano, che però poi suscita ulteriori cose. E questa è appunto la dimensione della prossimità, è l'ultimo passaggio, secondo me, cioè una chiesa che ha a mente questa deve riprovare a fare una santa alleanza con il mondo adulto e provare anche a svegliarlo sto mondo adulto, no, sto mondo adulto che appunto crede ancora alla pubblicità, che crede a queste magiche creme che finalmente permetterebbero al seno, passata una certa età, di continuare a sfidare la legge di gravità di Newton. Noi crediamo a delle fesserie, no, ma noi siamo Homo sapiens, noi crediamo all'esistenza della maionese light, cioè una cosa che ti fa ingrassare piano piano, crediamo alle sigarette light, cioè che produrrebbero dei tumori light, ma cioè, dove, cioè ci vuole una santa alleanza, secondo me, no? Una santa alleanza in nome del bene dei figli. E la Santa Alleanza passa proprio anche rompendo un po' le scatole su questo immaginario del figlio come divinità, del figlio come preziosità, che in qualche misura è semplicemente, qualcuno glielo deve dire ai genitori, una scusa per fare un cacchio, per continuare a fare le nostre cose. Più abbiamo quest'idea del figlio santo, perfetto, no? Più ci giustifichiamo nel non impegnarci seriamente nell'educazione. E qui la cosa forse bella che il cristianesimo può dire è che per quanto uno possa cercare nell'universo, non esista punto di realizzazione massimo per un essere umano che nell'essere genitore. La cosa più arricchente, più illuminante di una vita è fare fino in fondo il genitore. E sta cosa è talmente vera che il Dio in cui tutti noi crediamo non ha né l'arcivescovo di Milano, né l'arcivescovo di Parigi, né il Papa, né un vescovo, né neppure un diacono, neppure niente. Il nostro Dio è un papà, cioè un genitore, per dirci che la cosa più divina tra le umane e appunto l'esperienza della genitorialità. E qui secondo me c'è molto da poter ripartire. Ho parlato più di quello che volevo, ma...